Ci siamo con Marte Sport Live, rotta sul Napoli Como, sul Napoli che prova la fuga, ma anche chiaramente su altri argomenti. Partiamo.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, saluto subito in regia Gigi Soriani, 339-666-9990 per i vostri messaggi. Parleremo anche della vergogna ultra, diciamo, delle intercettazioni, soprattutto ovviamente dell'indagine in corso da parte della Procura di Milano sulla curva interista e milanista. Però parliamo delle prove di fuga del Napoli con un dirigente molto apprezzato qui a Napoli, ha lavorato anche con l'Inter, con Milan e con la Juventus, quindi può dirci tutto su com'è Conte quando va in testa e soprattutto se questo Napoli può durare. Marco Fassone, buongiorno.
Buongiorno Dario, a te e a tutti gli ascoltatori.
Caro direttore, è sempre un grande piacere averla con noi. Se l'aspettava innanzitutto Napoli già primo dopo 6 giornate?
Ma sai, dopo 6 giornate è difficile pronosticare, dipende
in generale proprio
che incontri. Cioè, però il fatto che il nuovo Napoli di Antonio Conte quest'anno sarebbe stato lassù in cima a dar fastidio alle grandi favorite, questo sì, me lo aspettavo.
Ecco, perché Conte ha questo tipo di obiettivo, cioè al di là del fatto che Napoli doveva e deve ancora in qualche modo ricostruirsi dopo l'anno scorso, però lei immaginava già che un impatto così veloce, anche così forte da parte di Conte?
Ma io credo che per ciascun allenatore, giocatore, dirigente conti la storia personale, no? E nel caso di Antonio, se voi osservate il suo track record nei club, direi anche quel breve periodo con la nazionale, lui non è uno che ha bisogno di 3 anni per andare a imporsi, no? Quando arriva, normalmente, se non vince, e ha quasi sempre vinto a Torino, a Milano e a Londra, è perché arriva lì, insomma. Quindi è uno che ama fin dal primo anno farsi già costruire una squadra a sua misura, a sua immagine, e pilotarla subito per stare davanti. E quindi anche a Napoli credo che con il presidente, quando ci furono i lunghi colloqui per definire il nuovo allenatore, avesse chiarito questa sua ambizione, l'avesse condivisa con la società.
Eh sì, nei paletti del Napoli, ma ha voluto, e Napoli è stato bravo a acquistare calciatori utili a questo tipo di ricostruzione. Rispetto al Milan, all'Inter, alla Juventus, direttore, perché il Napoli può dare fastidio, addirittura può essere, diciamo, in lotta per il titolo? E perché no, appunto, invece, anche?
Appunto perché ha un allenatore, a mio avviso, che è tra i 2-3 allenatori migliori al mondo, e l'allenatore è molto importante, primo. Secondo, perché la società che ha alle spalle non è più la società di quando c'ero io a Napoli, è una società che oramai si è consolidata nella sua esperienza, nella sua qualità, nella sua capacità di stare ai vertici. E il fatto che abbia vinto lo scudetto 2 anni fa denota anche la capacità di vincere, no? Per tanti anni era arrivata lì e poi si era all'ultimo dovuta arrendere ad altre realtà. Quindi il Napoli di oggi è un Napoli che a pieno titolo può competere con le grandissime. Certamente bisogna considerare che è un Napoli che è al primo anno di una sorta di ricostruzione generale, no? Dopo l'anno bruttino della scorsa stagione.
È stato affettuoso, quindi, direttore, dire bruttino.
ha qualche attenuante, e forse non è detto che possa vincere subito rispetto a squadre che sono attrezzate e collaudate. Però certamente un Napoli che giochi un bel campionato là davanti, io me lo aspetto fino in fondo.
Ma lei lo vede prima o dopo Inter, Juve, Milan, per esempio? In questo momento, giochiamo chiaramente, poi tante cose.
Ma allora, se uno deve fare una griglia, io credo che in questo momento l'Inter, proprio perché è una società molto solida, che ha investito molto, che ha consolidato la squadra dell'anno scorso facendo soltanto qualche leggero ritocco, ma non ha cambiato nulla, lo stesso allenatore, gli stessi dirigenti, credo che l'Inter sia un po' davanti alle altre. Juve, Milan e Napoli, secondo me, ciascuna non è perfetta come l'Inter, ma le vedo nella seconda linea. Io vedo soltanto l'Inter un pelo davanti alle altre.
Eh sì, l'ho dimostrato anche ieri, se vogliamo, in Champions League. Prima di salutarla, direttore, proseguono le trattative, diciamo così, o la telenovela, per altro verso possiamo definirla in questo modo, sullo stadio Maradona. De Laurentiis, poco fa ne abbiamo già parlato con lei altre volte, perché lei abbia anche questo tipo di incarico qui a Napoli. ha intenzione davvero di ristrutturare il Maradona, di farlo rientrare tra le città, Napoli chiaramente, che devono ospitare, che possono ospitare i prossimi europei, però lo vuole gratis o quasi, vuole addirittura acquistarlo lo stadio. Lei pensa che sia possibile?
L'ho sentito, io non ne ho mai parlato ovviamente con lui, ho sentito che l'opzione che lui ritiene l'unica percorribile è quella dell'acquisto. Quella dell'acquisto, secondo me, per quella che è la mia personale esperienza nelle città dove ho lavorato, è sempre un'opzione estremamente complessa, perché gli enti pubblici come la città di Napoli, ma non soltanto di Napoli, ha iscritto nel suo bilancio un valore per lo stadio che spesso non è l'equivalente del valore commerciale. Certo. E quindi tutti gli stadi che si sono fatti, lo stadio della Juventus al quale ho lavorato per tantissimo tempo, ma se guardate anche a Bergamo e a Udine, altre città che avevano problematiche simili a quella di Napoli, quindi con stadi di proprietà della città, hanno risolto le problematiche sempre con una cessione di solito per 99 anni dei diritti di utilizzo dello stadio, che viene data dal comune al club in cambio di una serie di contropartite. Quella strada lì, per la legge italiana, per quello che ho visto, mi sembra sempre più facilmente percorribile. Quella dell'acquisto puro e semplice a condizioni commerciali è quasi sempre impossibile, perché il comune o la città hanno le mani legate di fronte a delle norme che impediscono loro, tra virgolette, di svendere un bene di loro proprietà. Ma magari il presidente ha individuato la strada giusta, io non la conosco, e gli auguro di riuscire comunque a trovare una soluzione che per il bene del club e della città sarebbe ideale.
L'ultima che la faccio proprio su De Laurentiis, perché direttore, questo silenzio totale, si è lasciato andare solo a un piccolo commento, non so se l'ha letto, l'ha visto su Twitter, no? Su X, non dico niente per scaramanzia, con tanto di emoticon sorridente. Questo silenzio di De Laurentiis, che per la verità c'è stato anche in altri momenti, per esempio con il primo anno di Spalletti, anche lo scudetto di Spalletti, per pochi mesi con Sarri, però è davvero stavolta un nuovo De Laurentiis che ha demandato la parte tecnica a Conte, Orriali e Manna, e lui si occupa appunto di centro sportivo, stadio, crescita del brand.
Io non credo
non ce la farà,
perché la personalità del presidente è quella. Credo che però il presidente abbia raggiunto una sorta di accordo e di patto al di là del contratto, no? con un allenatore come Conte, e che quindi ci sia tra di loro un'intesa molto forte, almeno in questo momento, quando le cose vanno bene aiutano anche le intese a rimanere molto solide, in cui il presidente forse cercherà di fare qualche invasione di campo in meno, no? Quindi in questo momento, se le cose vanno bene, se lui vede che il condottiero che ha messo a capo del Napoli sta conducendo effettivamente il Napoli nella direzione a lui gradita, io credo che lui per un po' possa mantenere questo atteggiamento, diciamo così, di non conflittualità o di non ingerenza in un campo che è quello tecnico, di cui il suo allenatore è molto geloso.
Chissà che non ci sia stato anche un patto prepatrimoniale, diciamo così, tra Conte e De Laurentiis, con i patti chiari anche scritti, come fanno spesso in America, no? Negli Stati Uniti, per prima di un matrimonio, anche di quelli importanti. Vabbè, vedremo, scopriremo anche questo. Direttore, grazie sempre per la sua disponibilità. A presto, mi auguro.
Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti.
Un caro abbraccio a Marco Fassone, ex dirigente del Napoli, importante dirigente anche di Inter Milan, Juventus e di altre aziende, ovviamente non solo calcistiche. I vostri messaggi al 339-666-9990. Fassone, l'Inter è un po' più avanti a tutti, sì, ma in procura, battuta di questo amico, caro Giovannino, ne parleremo di questa vicenda con il giornalista e scrittore Gigi Di Fiore del Mattino. Ho già fatto un focus molto interessante con, diciamo, un coinvolgimento indiretto, con un riferimento, per meglio dire, il termine giusto, anche a Napoli e ai ultra napoletani, che in questo caso non c'entrano proprio nulla, assolutamente, però insomma c'è un'intercettazione in cui questi delinquenti, fondamentalmente questi ultra indagati di gravissime accuse, parliamo di associazioni di stampo mafioso, fanno anche dei riferimenti appunto ai tifosi napoletani, in modo anche un po' sprezzante, direi. Ne parliamo tra un po', ma tra un po' andremo anche a Castelvolturno, la nostra Emanuela Castelli, inviata per noi per seguire la conferenza stampa di Antonio Conte, perché ragazzi, è già Napoli-Como venerdì sera al Maradona che si preannuncia ancora tutto esaurito. I vostri messaggi su questa partita, sulle scelte di Conte, su quello che si dice insomma del Napoli, se davvero può andare in fuga in queste prossime tre partite. Ci fermiamo a pochi istanti e torniamo.
Marte Spotlight.
Eccoci tornati, cari amici, che vi parla sempre Dario Sarnataro, Gigi Soriani, regia, i vostri messaggi al 339-666-9990. Subito Castelvolturno, la nostra Emanuela Castelli. Ciao Emanuela, buongiorno. Emanuela? Non c'è. Non ti sei benissimo. È caduto la linea telefonica, ovviamente, non che non ci sia. Allora, lo sta facendo De Laurentiis combattendo contro tutto il sistema, ma nessuno lo segue, riferimento penso ai cori contro Napoli. Beh, speriamo che ci sia una posizione ancora più evidente, perché ne sentivo parlare prima dalla trasmissione, devo dire che a me dà fastidio sentire questi cori, poi ognuno ha il suo parere. Emanuela Castelli, eccoci qua, buongiorno.
Buongiorno a te Dario, buongiorno a tutti gli amici in ascolto e buongiorno ovviamente anche a Gigi Soriani. Sono qui all'esterno del centro sportivo del Napoli a Castelvolturno, ancora non è permesso, non è consentito l'accesso a noi addetti ai lavori, le porte diciamo del centro sportivo verranno aperte intorno alle 13:30. Ho potuto però constatare la presenza di un bel numero di tifosi che sono in attesa ovviamente dei loro beniamini, a caccia di autografi e di qualche selfie, perché ovviamente c'è l'allenamento, la seduta d'allenamento in vista del Como, e c'è anche molta attesa proprio rispetto alle parole di Antonio Conte, le parole che Conte pronuncerà in conferenza stampa, lo ricordiamo, la conferenza inizierà alle ore 14, proprio in attesa di questa partita Napoli-Como, che è la prima di un trittico che vedrà appunto il Napoli scontrarsi poi successivamente con l'Empoli e con il Lecce, da cui ci si aspetta molto, perché il Napoli attualmente primo in classifica, ovviamente la speranza è quella che si possa fare bottino pieno in previsione poi di quel ciclo di ferro vero e proprio che si inaugurerà con il Milan il 29 ottobre, per poi proseguire con l'Atalanta, con l'Inter, poi la Roma. Insomma, saranno una serie di partite di fuoco che consentiranno anche al Napoli però di testare il livello della sua crescita. Parlando un po' con i tifosi fino a qualche istante fa, c'è appunto questa voglia di riscatto rispetto alla passata stagione, i tifosi non la dimenticano, però devo dire Dario, sembra che l'abbiano in un certo qual modo archiviata, perché l'arrivo di Conte ha generato un entusiasmo, devo dire, abbastanza travolgente anche qui.
Sì. Come se Emanuela, perdona, ti interrompo, come se potremmo utilizzare questo tipo di soluzione, la stagione terribile dello scorso anno, che tutti noi vogliamo rimuovere, no? Come bruttissimo ricordo, sì, sia stata messa tra parentesi, perché il Napoli ha vinto lo scudetto e poi riparte con Conte per lottare per il vertice, con tra parentesi la terribile e fallimentare scorsa stagione.
Ti piace come soluzione? Sì, esatto, penso che sia la descrizione più aderente alla realtà, penso che valga anche come monito la passata stagione, non illudersi, restare concentrati, e devo dire anche da parte dei tifosi c'è questo richiamo costante alla concentrazione, cioè devono rimanere concentrati, non bisogna dare nulla per scontato. Un po' dopo lo scudetto questa attenzione sembrava essersi persa, perché gli stessi tifosi sembravano sostenere una squadra che fosse totalmente imbattibile per qualsiasi avversario, invece adesso c'è una grande attenzione anche nei confronti delle piccole, tra l'altro piccole, Dario, sempre ovviamente sulla carta, sempre in considerazione dei valori, no? delle rose ovviamente che poi sono a disposizione delle varie squadre, che però hanno creato sempre problemi al Napoli, soprattutto quelle che tendono a mettersi con 11 uomini dietro la linea della palla e quindi non lasciano spazio alle squadre che tendono a fare il proprio gioco. E da questo punto di vista il gioco di Conte va un po' a scardinare quelli che erano i vecchi equilibri del Napoli a cui il Napoli ci aveva abituato, perché mentre il Napoli di Spalletti e prima ancora quello di Sarri erano votati al possesso palla costante, ad un attacco continuativo, anche forse in virtù dell'estrema sicurezza che avevano acquisito nei loro mezzi, nei meccanismi di gioco che erano oramai ben oleati, in questo caso invece il gioco di Conte tende ad essere, almeno l'abbiamo visto appunto nell'ultima partita proprio con il Monza, tende ad essere un gioco a due facce, nel senso si mette in ghiaccio la partita se si riesce a sbloccare subito nel primo tempo, si mette il risultato in ghiaccio, certo, e poi si evita di correre dei rischi inutili che poi potrebbero punire il Napoli alla prima occasione creata dagli avversari. Tra l'altro massima attenzione nei confronti del Como, perché come avrai già ampiamente analizzato nella tua all'inizio della tua trasmissione di Marte Sport Live, è una formazione che ha dato filo da torcere anche alle big in questa stagione. Lo ricordiamo, a metà settembre non ha mai perso, sì, ha pareggiato contro il Bologna, che ricordiamolo disputa la Champions League, ma addirittura ha vinto contro l'Atalanta di Gasperini e contro poi anche il Verona, che qualche problema al Napoli l'aveva creato, no, in avvio di stagione,
ricordiamo anche
benissimo.
Sì.
Ricordiamo
purtroppo, occhio al Como, infatti poi capiremo Conte cosa dice oggi in conferenza stampa per capire come, perché sicuramente vorrà lanciare l'alert ai calciatori, proprio calciatori già l'ha fatto in questi giorni sulla sfida di venerdì sera, non è affatto scontata. Il Como potrebbe sì lasciare qualche spazio in più, potrebbe anche mettere in difficoltà il Napoli con il suo modo di giocare in maniera abbastanza offensiva. Tra l'altro dirigerà la partita Feliciani, assistenti Costanza e Passeri, esatto, con Zufferli, sì, quarto uomo. Salavar ci sarà Pezzuto, e speriamo che Feliciani sia un po' più così inserata rispetto a Manganiello e gli altri fin qui visti, francamente. Va bene,
sì,
ci fermiamo.
Tra l'altro Dario, volevo solo dire che c'è grande attenzione e grande fiducia nei confronti di Conte, in particolar modo perché con Conte i calciatori vanno a migliorare, l'ha detto tra l'altro lo stesso allenatore, sì, quando è stato presentato alla Piazza Partenopea, quindi la scorsa estate, e Raccamani va in questa tendenza qui perché è il miglior difensore, sì, centrale al mondo per efficacia sui colpi di testa. Vai a ricordare la passata stagione tutti gli sbarioni difensivi di Raccamani, comunque privati della spalla importante di Kim, che adesso ha ritrovato in Buongiorno, e insomma ci accorgeremo tutti di come Conte vada veramente a migliorare anche quei gap dei singoli calciatori e vada comunque a creare degli equilibri anche a livello difensivo molto importanti. Quindi tutta una partita da vivere, ma soprattutto una conferenza stampa da vivere, ore 14, ma noi ci sentiremo a breve.
Eh sì, assolutamente, altro collegamento più tardi con la nostra Emanuela Castelli. Grazie Emanuela, nel frattempo quindi un po' di tifosi, tra l'altro c'è un bellissimo servizio degli amici di Calcio 24, l'effetto Conte sul tifo, ma abbiamo notato in prima persona l'atmosfera, circa l'atmosfera che si respira al Maradona in Napoli Monza appunto. Il Napoli sin qui con le partite appunto casalinghe, considerando anche le due gare di Coppa Italia con Modena e Palermo, sono andati al Maradona 247.000 spettatori. La passata stagione 13.000 in meno, 234.000, quando il Napoli era ancora un Napoli non diciamo in caduta libera, e aveva giocato peraltro la gara di Champions League contro il Real Madrid, quindi non gare di Coppa Italia minori, ed è ovviamente in vantaggio anche sul Napoli di Spalletti, che vinse lo scudetto in prima partita, non c'era l'entusiasmo che c'è oggi per esempio, con 194.000 spettatori nelle prime 5 gare interne del Napoli di Spalletti. Adesso invece, ripeto, siamo a 247.000 spettatori, un entusiasmo contagioso, un entusiasmo pericoloso. Caro Luciano Marangono, buongiorno.
Buongiorno a te. No, contagioso l'entusiasmo dei tifosi non lo è mai, è sempre positivo.
Ah, ok.
Dal mio punto di vista,
non è pericoloso. Non è pericoloso.
No, assolutamente. Okay. Per i giocatori, assolutamente. Anzi, posso capire che hanno già l'allenatore che li carica abbastanza, perché Conte si conosce, si sa che uno che carica abbastanza la propria squadra e i propri giocatori, in più c'è l'appoggio del pubblico napoletano, e quindi fanno tombola praticamente.
Sì,
però credo che se rimanesse, io, Conte sta cercando, anche se sa benissimo dove è capitato, di tenere un po' a freno l'entusiasmo, perché iniziare tanto tempo prima con questo entusiasmo che già sembra che abbia ucciso il campionato, non è così, perché ci sono squadre, forse per la prima volta stiamo assistendo a un campionato abbastanza livellato, sì, per 5 o 6 squadre, anche di più forse, perché non ci sono,
posso
più
dire, ci sono 10 squadre in 5 punti. Chiaramente il Napoli in questo momento è primo, ma con un punto di vantaggio, nulla praticamente.
No, ma infatti direi che però è bello, fa parte anche del folklore napoletano, piace anche questo. Vabbè, forse ai tifosi delle altre squadre non piace tanto, perché, esatto, perché sentire questo entusiasmo non piace tanto, però fa parte del gioco anche questo, quindi ben venga che il Napoli dopo un anno così un po' sottotono è tornato ai livelli che gli competono.
Ma secondo te, Luciano, conosci la piazza L'entusiasmo sì. c'è perché il Napoli è primo, perché il Napoli, nel Napoli c'è Conte, che non è solo garanzia, ma è uno che anche esalta la folla per i suoi, le sue esultanze allo stadio, per esempio, perché si viene da un anno terribile, quindi come, come dire, c'è una sorta di sollievo generale, una liberazione sì, generale. Qual è l'elemento più, più importante in questo senso?
No, sicuramente si veniva da un anno deludente in tutti i sensi. E il silenzio della società che fa sempre bene fa sempre bene alla piazza Napoli sì. e quindi c'è questo, questo è riuscito Conte, è stato bravo a riallacciare questo, a ridare questo entusiasmo, questa unione tra la squadra e la tifoseria, che era quella che un po' era andata in contrasto l'anno sì. scorso.
Vero.
E quindi ben venga, che continui così, che continui a rimanere questo entusiasmo tra, tra la tifoseria e la squadra, la società rimanga molto ai margini, perché fa sempre caos quando interviene, e quindi andiamo avanti e vediamo al primo giro di boa, al girone di andata, cosa succede. Dove
ecco,
sono
tu
le
metti il punto, lo metti, cioè un primo bilancio, per meglio dire, un prima... previsione di quello che può essere il campionato del Napoli addirittura al 19esimo, non tra 7-8 giornate, quindi proprio a fine girone.
Direi, se le altre 9 squadre perdono le prossime 4-5 partite, Napoli le vince e le distacca già, ma siccome questo è impossibile che accada,
certo.
Direi che il giro di boa, il cosiddetto giro di boa, il girone di andata può già dare un'idea, perché Inter, Juventus che è tornata, il Milan stesso non possono già 30 partite prima lasciar perdere, anche se sono impegnate nelle coppe, non possono lasciar perdere l'obiettivo scudetto, quindi direi che come meta mi metto in girone di andata per trarre già un primo bilancio.
Tanto venerdì,
come si sa, sono sempre le ultime 6-7 partite che decidono un campionato.
Certo, è chiaro, il Napoli, abbiamo detto più volte in questi giorni, affronta venerdì il Como, poi dopo la sosta Empoli e Lecce, e poi ci sono 4 partite molto interessanti anche per capire la forza del Napoli reale, no? Milan, Atalanta, Inter, Roma.
Un calendario interessante. Un calendario è stato un po' la fortuna di quando hanno fatto il calendario del campionato, che devo dire che nell'entusiasmo si trova anche a affrontare delle squadre, soprattutto in casa, il Maradona, alla portata di questo Napoli, e quindi è importante consolidare, diciamo, mi auguro che rimanga al primo posto per tanto tempo, perché si è sempre dimostrato che chi parte in testa e arriva in testa vince il campionato.
Sì.
Quindi glielo auguro con tutto il cuore, perché è una piazza, è una squadra che se lo merita.
Caro Luciano, tanto le commenteremo insieme se vorrai, grazie sempre per la tua disponibilità.
Con piacere, sempre.
Un abbraccio, grazie
un
davvero.
Un abbraccio.
Grazie. A Luciano Marangon, grandissimo terzino sinistro per i giovani ascoltatori, grande giocatore che l'ha avuto la fortuna di avere anche nelle sue fila, sempre, allora dice questo amico, allora dov'è, eccolo qua, il Napoli deve cercare di vincere col Como subito, non pensiamo, non ci distraiamo, il primo posto è solo una pressione in più per tutti noi, scrive Salvatore. E così questo primo posto dà pressione al Napoli, c'è il pericolo che per Napoli Como il Napoli si adagi, anche se c'è poi il deterrente Conte che può intervenire. Scriveteci al 339-666-9990, tra un po' Ciccio Marolda.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci cari amici, un po' di messaggi da parte vostra, sempre al 339-666-9990. Nota vocale di questo amico che ascoltiamo insieme.
Gianluca da Fuori Grotta. Beh, io sto vedendo sui social che i juventini attaccano gli interisti, mafiosi, non mafiosi. Normale che su queste. Lucio ci chiama Recchio Longo Cavallo.
Non avevo capito dove devi parare, questo. Evidentemente, tra un po' ne parleremo di questo argomento con Gigi Di Fiore. Altro messaggio vocale, eccolo qua.
Buongiorno, sono Robby. Ma ciao. Io penso nessuna pressione. Il Napoli per 8 undicesimi è quello che ha vinto lo scudetto 2 anni fa, per cui in teoria è abituata alla pressione e a quant'altro. Io penso che una volta che ha raggiunto la consapevolezza di quello che sono e di cosa possono fare, io penso che il Napoli possa fare un buon campionato, anzi un ottimo campionato, anche perché penso che in questo momento il Napoli sia al 60-65%, per cui ha grossi margini di miglioramento. Grazie e forza Napoli.
Grazie a te. Allora, il Napoli può subire pressioni, e c'è tra l'altro il Como, certamente viene da tre risultati tutti consecutivi, due vittorie consecutive e il pareggio col Bologna, però è una squadra chiaramente alla portata degli azzurri. È un po' questo il pericolo di questi giorni. Caro Ciccio Marolda, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno, buongiorno a te.
Che dice?
Devo dire che il Napoli possa sottovalutare l'avversario?
Questo è un tema, anche se con Conte è complicato, diciamo.
Sì, con Conte è complicato, e poi questo è il Napoli che sa che non può perdere l'occasione di due o tre partite consecutive alla sua portata per provare, non dico a staccare gli altri, ma almeno a restare dove sta, insomma, perché poi dopo, subito dopo ci sarà dopo la sosta, dopo l'Empoli verrà un giro di partite incredibilmente difficili per il Napoli.
Ricordiamo Empoli e Lecce, e poi dopo poker di scontri diretti, sostanzialmente Milan-Napoli, Napoli-Atalanta, Inter-Napoli, Napoli-Roma, non è poco, devo dire.
Poi c'è anche il Torino, se non sbaglio.
Torino e Lazio addirittura.
Quindi quello sarà poi il segmento di questo inizio stagione che davvero farà fare i conti alla fine, e chi è il Napoli, chi sono le altre.
Dario, puoi dire a Ciccio che stanno il Napoli non lo batte nessuno, scrive Giovanni. Vabbè, questa è il pensiero di un amico. Sicuramente
è quello che ci auguriamo tutti.
Certo, questo allora. Assolutamente sì. Ti chiedo, effettivamente il Napoli dà garanzie, anche se siamo appena alla sesta giornata, perché mi sembra una squadra sicura di sé e autorevole, un po' come vuole o come è il proprio allenatore. Però poi ci sono dei nei in questa squadra. Quali sono secondo te in questo momento?
Quali sono?
I nei in questo momento del Napoli.
I nei?
Sì.
Io sono sempre preoccupato un po' dalla difesa. Dalla difesa, perché abbiamo Buongiorno che è fantastico, è un marcatore vecchia maniera, è uno che in area di rigore non dà respiro all'avversario e che ha fatto crescere molto anche in sicurezza e in giocate Rachmani, che nella scorsa stagione onestamente era stato tra i più penalizzati e penalizzanti. Ma dietro Rachmani e Buongiorno, chi c'è?
In questo momento dobbiamo pensare che ci sia Juan Jesus, perché Rafa Marini in Coppa Italia non ha dato grandi garanzie. Però non ha dato grandi garanzie.
Diciamo che Juan Jesus per certe ragioni, Rafa Marini per altre, non è che in questo momento ti diano eccessive garanzie.
No, assolutamente.
L'ho detta da buonista. Quindi ecco, il neo è quello, cioè sempre la paura che uno dei due possa buscarsi un raffreddore, visto che andiamo in un controllo interno. Quindi questo è sicuramente un neo. Poi se vogliamo, ecco, sulla sinistra, te la dico proprio francamente, poiché serve un marcatore anche nella difesa 4, io avrei preferito Mario Rui a sinistra a Donivera.
Vedi, Mario Rui tra l'altro è stato reintegrato, sta allenando con il gruppo, ma non c'è verso, almeno questo sappiamo noi.
No, è stato reintegrato perché Napoli non poteva fare altro.
Diversamente,
dopo,
certo. Però ricordiamo che fuori dalla lista della Serie A e fuori anche dal progetto tecnico, il Napoli in teoria avrebbe due possibilità di cambi della propria lista, ma non credo che lo farà, anche perché insomma ormai ha deciso il destino di Mario Rui, cioè fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte. Tu dici meglio Mario Rui che Oliveira?
Mai dire mai. Sì, l'aggressività di Mario Rui è l'aggressività che Conte chiede ai suoi, la capacità di Mario Rui di marcare ma anche di andare avanti, è uno che ha anche un piede per il cross, perché Mario Rui di cross ne ha fatti, quindi non capisco questa posizione. Probabilmente ci avrà messo molto del suo Mario Rui per arrivare a questo, però onestamente, ecco, il ruolo di un Oriali o di un direttore sportivo, Manna, potrebbe essere forse quello di capire se c'è un margine per riavvicinare le parti.
Sì, tra l'altro non dimentichiamo, Mario Rui è assoluto protagonista dello scudetto, grande asse con Kvaratskhelia, per cui non dimentichiamo assolutamente il valore del portoghese. Io a sinistra proverei Mazzocchi, scrive Enzo. Infatti Mazzocchi a sinistra ha anche giocato. E invece c'è una domanda per te, Ciccio, da benvenuto. Puoi chiedere se è più difficile che questo Napoli soffra con le piccole di più e invece mentre con le grandi riesce a esprimersi meglio? Non lo so, mi affido a Ciccio Marolda che è meglio.
No, ma il problema non è soffrire con le piccole, se si dice spesso soffrire con le piccole, poi con le grandi si trova meglio perché ti danno più gioco, più area, e i giocatori del Napoli, penso a Lukaku, penso a McTominay, hanno sicuramente bisogno di spazi e soffrono molto, l'abbiamo visto anche nell'ultima partita, soffrono molto quando il traffico è intenso e quando l'avversario gli sta addosso. Quindi da questo punto di vista direi più che piccole e grandi, direi le squadre che si chiudono molto e mettono 9 uomini dietro la linea del pallone e le squadre invece che hanno una visione un po' più aperta del gioco. Ecco, secondo me il Napoli si troverebbe meglio con le squadre con maggiore visione, con maggiore apertura, però vedo che anche contro quelle che vengono chiamate piccole, che piccole poi non sono perché in Serie A di piccole non esistono, se l'è cavata bene, quindi una soluzione, una giocata dei campioni che ha, riesce a risolverla poi.
Sì, assolutamente sì, vedremo Napoli-Como venerdì sera, magari vedremo una riedizione di Napoli-Monza con quell'aggressività, quella regressione che ha fatto dire anche a Spalletti che ci sono somiglianze con il suo Napoli dello scudetto, forse qui sarà la chiave, anche se il Como in teoria è una squadra che con Nico Pazzo o Cutrone come proprio impostazione se la gioca la partita, quindi concede spazi ma potrebbe mettere in difficoltà il Napoli.
Se la gioca, concede spazi come dici tu, ma fa del possesso la sua arma,
sì,
migliore,
esatto,
solo
sì.
Che di possesso si può anche morire, soprattutto quando
tu non sei mai stato un come dire,
no,
un integralista, un devoto del possesso. Esatto.
No, ma soprattutto quando poi questo possesso parte sempre in qualsiasi condizione da dietro, ecco lì il Como può rischiare molto.
Prima di salutarti invece Kvaratskhelia, sta facendo un po' le pulce al Napoli, abbiamo detto anche in questa puntata, grande entusiasmo, grandissimo, anche espresso dalla presenza al Maradona di tanti tifosi, anche nelle gare di Coppa Italia con Modena e Palermo, ci sono questi piccoli nei, la difesa, le alternative centrali, forse anche Kvaratskhelia che è un ragazzo che è un po' cupo di carattere, ma che è chiaro, prima arriva il rinnovo e meglio è.
Ma su questo non c'è dubbio, anche per la serenità del giocatore, insomma,
sì.
E poi anche perché il Napoli non può commettere l'errore che ha commesso con Osimhen nella scorsa stagione, quindi deve mettere al sicuro sia il calciatore che se stesso il Napoli. So che ci sono degli incontri e ce ne saranno altri per trovare una quadra, ma non mi sembrano distantissime le posizioni in questo momento, quindi mi piace essere fiducioso.
Grazie Ciccio, sempre un abbraccio forte, alla prossima.
Grazie a te Dario, buon lavoro, ciao.
Un abbraccio, la grande firma Francesco Marolda, Ciccio Marolda, molti messaggi che arrivano. Ciccio Marolda un esempio, clonatelo, ciao Carlo, è vero, sono d'accordo con te, assolutamente, è un maestro, è un riferimento per tutti noi. Messaggio vocale che ascoltiamo insieme.
Buongiorno Radio Marte,
ciao.
Ciro da Trieste.
Da Trieste, che bello.
Che dire, è un bel momento, godiamoci il momento e andiamo avanti senza guardare in faccia e indietro a nessuno, perché non abbiamo vinto ancora niente e c'è ancora strada da fare, ma siamo ottimisti. Buona giornata.
Questo è chiaro, se le giornate sono davvero nulla nella Serie A composta da 38 giornate, però registriamo questo entusiasmo che fa bene dopo un'annata terribile, fa bene utilizzarlo come linfa, come energia, no? Ovviamente per come alloro sul quale appunto adagiarsi. Altro messaggio.
Buongiorno Dario, forza Napoli. Allora Dario, premesso
buongiorno,
che a me di quello che sta succedendo all'Inter, al Milan, per quanto riguarda il problema delle curve, a me non mi interessa niente. Se fosse successo a Napoli si starebbe parlando di una nuova gomorra delle curve, ma oggi in un'altra radio al Tiratura Nazionale parlavano dell'argomento e si diceva ma tanto è uguale dappertutto. Guarda un po', succede alle altre parti è uguale dappertutto, succede a Napoli e solo a Napoli, sembra la stessa storia e invece a Napoli non è successo. Forza sì, Napoli sempre.
Caro amico, non voglio essere populista, però sicuramente anche l'assassinio barbaro di Ciro Esposito, e vanno sempre i cari saluti alla famiglia Esposito. Tra l'altro l'associazione Ciro Esposito sta facendo anche varie cose belle, anche partecipando a un torneo di calcio a 5, hanno vinto anche la prima partita. Insomma, non si fece una caccia all'uomo, all'assassino, poi condannato, come è stata fatta la caccia anche nei vicoli di Napoli a Jenny Acarogno, così definito all'epoca, per quella situazione non bellissima da vedere, ok, per Napoli-Fiorentina, in finale di Coppa Italia, ma che era un dialogo che poi invece censurabile sicuramente, assolutamente, ma un dialogo per, come dire, spiegare cosa stava accadendo, no? Si era diffusa una voce, eccetera, poi c'era il discorso, appunto, purtroppo, di Ciro Esposito. Detto questo, cari amici, noi tra poco ne parliamo per capire, insomma, il livello anche di coinvolgimento delle società, i riferimenti antipatici, sprezzanti ai tifosi del Napoli, ma avremo anche un altro collegamento con Castelvolturno, con la nostra Emanuela Castelli, perché tra un po' parla Antonio Conte, quindi ultimissime anche da Castelvolturno, giusto 100 secondi e torniamo.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci, cari amici, in i vostri messaggi. Noi gemellaggi tra tifoserie, San Siro incontra San Vittore, battuta che è sempre carina di Antonio. Poi ancora si parla tanto del trittico da affrontare dopo il Lecce, ma non vi sembra che anche i componenti del trittico debbano preoccuparsi di incontrare il Napoli? Egizio, ovviamente sì, ma noi parliamo del Napoli, non parliamo del Como, del Lecce o dell'Empoli, ovviamente, questo mi sembra evidente. Jenny non è più la Carogna, adesso è Jenny il cantatore, vabbè, battuta anche questa. Poi ancora quest'altro amico a Napoli si dice che quando il gatto non può arrivare al largo dice che puzza, questi stanno mangiando il limone, ecco perché i cori, le critiche, e chi ne ha più ne metta in questo senso. Poi ancora il Napoli una scaccia sassi dopo solo 6 gare, io dico che siamo solo all'inizio e che le piccole in questa fase sono un castigo. Napoli come non era una vicenda, una partita così semplice, assolutamente. Tra l'altro si prevede anche in questo caso un tutto esaurito o quasi al Maradona, quindi vedremo di capire in questo senso che tipo di prestazione farà il Napoli con il Como e che scelte di Antonio Conte. Le ultimissime sono che il tecnico del Napoli intende sostanzialmente confermare la formazione iniziale che ha battuto il Monza, quindi con dinanzi a Caprile, Di Lorenzo, Racmani, Buongiorno e Olivera, con un piccolo dubbio perché potrebbe giocare Spinazzola. Poi centrocampo sempre a 2 a 3, poi vediamo, insomma, lo schieramento mi sembra sempre un 4-1-4-1 fondamentalmente, però diciamo i tre centrocampisti saranno Anghissalo, Botka e McTominay, e poi Politano, Politano, Lukaku e Kvaratskhelia. Sapete perché io dicevo Osimhen? Perché Osimhen ha avuto subito uno stiramento e sanguinamento alla parte superiore sinistra della schiena, e dunque l'infortunio subito dal Galatasaray, appunto dall'attaccante del Napoli. Non so se andiamo al prossimo ospite, perché ci sono un po' di messaggi. Abbiamo Manuela Castelli tra poco da Castelvolturno. Allora, questo amico scrive, eccolo qui: quale sarebbe i ricordi razzisti che fanno i napoletani augurando il male? Brunello, questo è riferimento all'amico che ci ha chiamato prima in Forza Napoli sempre. Ma sì, io infatti devo dire sui cori sono proprio netto, la mia posizione ovviamente non è quella che voglio imporre agli altri, cioè che assolutamente i cori discriminatori inneggianti al Vesuvio, inneggianti al colera, sinceramente mi danno fastidio e non li reputo sfottò da stadio. L'ignoranza, l'imbecillità vanno assolutamente censurate e anche messe al bando. Tra un po' parliamo anche invece di quello che succede a Milano e Inter, questa inchiesta della procura di Milano con il PM Sara Umbra, in particolare, che è tra l'altro napoletana, che sta facendo questo grande lavoro insieme ad altro PM. Ne parleremo con Gigi Di Fiore. Nel frattempo il Napoli si allena anche domani, ovviamente scelgo la formazione anche domani, con Mario Rui, come ho detto, reintegrato, come si vede anche dalle foto che circolano sul sito del Napoli, con appunto la presenza dell'esterno sinistro del Napoli. Andiamo da Emanuela Castelli. Emanuela, a te, buongiorno.
Ciao Dario, bentrovati, bentrovati gli amici di Marziani e di Tiforiani. Siamo qui proprio a momenti, però la differenza di Antonio Conte e le presentazioni della partita contro il Como, insomma la sala stampa va riempendosi e tutti i colleghi sono assolutamente affaccendati a prenotare le domande in questa usanza, insomma, che vige da queste parti, quindi insomma poche novità rispetto a quanto detto nell'ultimo collegamento, Dario. Ci sono appunto ancora i tifosi all'esterno del centro sportivo che attendono chiaramente di poter salutare i propri beniamini al termine dell'allenamento di questa mattina, perché ovviamente il Napoli si è allenato questa mattina, ricordiamolo, non ha avuto neanche un giorno di pausa dopo il Monza in vista del Como. Antonio Conte è assolutamente sugli scudi, non concede giorni di pausa, questo diciamo a conferma della grande attenzione e della grande cura per il dettaglio che ha nei confronti della preparazione di ogni partita, compresa questa appunto contro il Como. Insomma, c'è grande attesa, lo dicevamo anche nel collegamento precedente, perché è una partita che Napoli diciamo è chiamato a vincere per la differenza dei valori in campo, ma anche per continuare la striscia di risultati positivi che comunque sta maturando appunto da tre partite, quindi si spera di poter proseguire ancora e poter capitalizzare al massimo questo ciclo di tre partite che vedrà il Napoli, che vede attualmente il Napoli in testa alla classifica di Serie A, anche se solo per un punto, c'è poi un gruppetto bello nutrito nell'arco di tre punti, insomma in testa alla classifica di Serie A, però è un'occasione importante per poter confermare il primato e poter magari cercare di avvantaggiarsi ancora di più rispetto a qualche diretta competitor.
Perfetto Manuela, poi tutti i dettagli questa sera 20:21 in Marte Sport la sera con Francesco Marciano, con Manuela Castelli che appunto ascolterà per noi le battute di Conte e ascolteremo poi anche ovviamente la conferenza di Conte questa sera. Grazie Manuela, buon lavoro.
Grazie Dario, buon lavoro anche a te, saluto tutti i nostri amici marciani.
Ed è un grande piacere avere con noi un scrittore molto importante, saggista, anche ovviamente giornalista. Io vi consiglio innanzitutto Storia del Napoli, che mi sembra che sia l'ultimo suo lavoro come libro, ma a me è un libro mitico, diciamo, è un termine forse non proprio giornalistico, un libro imperdibile, La Camorra e le sue storie, di Gigi Di Fiore, che saluto e accolgo qui a Radio Marte. Ciao Gigi, buongiorno.
Ciao, buongiorno a te.
E grazie per essere con noi. Oggi sul mattino ti occupi, diciamo con riferimenti ai tifosi del Napoli, dalle intercettazioni di questa inchiesta della Procura di Milano sulle infiltrazioni, potremmo dire ormai, in curva di stampo mafioso, almeno secondo l'accusa. Ci sono riferimenti anche ai tifosi del Napoli con insomma anche toni sprezzanti da parte degli indagati.
Sì, c'è un riferimento preciso, perché è una vera e propria associazione a delinquere, tant'è vero che in 10 di questi 18 arrestati l'accusa è 416 normale e anche 416 bis per alcuni, quindi è una struttura che viene ricostruita dai magistrati di tipo piramidale, proprio come un'organizzazione mafiosa, con un direttivo di vertice in cui si sono succedute delle persone, ripartizioni di compiti e di controlli e di guadagni che vengono contabilizzati in alcune intercettazioni telefoniche, sono spaventosi. Il controllo che aveva questo gruppo della vendita di tutti quei gadget taroccati fuori lo stadio, i parcheggi, la prevendita di biglietti a prezzo maggiorato. Si arriva a cifre annuali di 120.000 euro ripartiti tra queste persone, che davano poi a questi gruppi di ultras che condizionavano la società Inter. L'indagine è focalizzata su tutte e due le curve dello stadio Meazza, però diciamo che gran parte delle 568 pagine dell'ordinanza milanese sono centrate sulla curva nord, quella dell'Inter, di meno quelli della curva sud, che poi nella curva nord ci sono state le infiltrazioni e i condizionamenti di gruppi e di personaggi legati all'Andrangheta, a minare addirittura la vita di questo gruppo vero e proprio mafioso. Ci sono due omicidi negli ultimi anni, cioè sono stati ammazzati due di questi leader della curva nord, e sembra, almeno dall'accusa, uno degli arrestati era già in carcere per aver ammazzato, era stato preso, che aveva ammazzato da poco uno dei leader della Curva Nord, e quindi insomma si tratta di cose pesanti. E in questo rientrano il controllo fuori lo stadio San Siro di queste attività illegali, in cui cercavano di accostarsi quelli che loro chiamano i magliettari,
esatto.
Noi in passato chiamavamo i magliari, no?
Sì, certo.
Che erano napoletani che pensavano di andare a vendere questi gadget taroccati anche fuori lo stadio milanese, e invece veniva loro vietato di accostarsi, venivano anche
proprio Andrea Beretta, no, tu scrivi, esatto, venivano, passiamo alle maniere forti, Andrea Beretta, leader omicida del gruppo, ma anche Francesco Intagliata, dicevano proprio questi, dobbiamo schiacciarli come scarafaggi questi magliettari napoletani. E addirittura Beretta dice, in particolare in una intercettazione: mi hanno chiamato per chiedermi il permesso di venire a Milano, se ci sono io i napoletani non vengono, lo garantisco al 100%, un controllo mafioso sostanzialmente del territorio.
Sì, è un controllo mafioso di affari di migliaia di euro. A questi devi aggiungere anche i parcheggi, il controllo dei parcheggi, insomma tutto quello che avveniva fuori lo stadio, ma non solo durante prima e dopo le partite di calcio, ma anche quando venivano organizzati i concerti. Io cito nell'articolo di stamattina, in due occasioni al concerto di Ultimo avevano tentato di la vendita alcuni napoletani ed erano stati picchiati in maniera selvaggia, insomma, da questi personaggi. Insomma, è una ricostruzione triste, e non a caso 7 anni fa, nel 2017, di quello che avveniva e forse avviene ancora nel mondo degli ultras di tutta Italia, si occupò la commissione parlamentare antimafia presieduta da Rosi Bindi, che fece diverse audizioni, fu sentito anche il presidente De Laurentiis, insomma fu la prima volta in cui la commissione parlamentare antimafia fece una relazione autonoma su questa realtà, facendo appunto una serie di considerazioni pesanti. E una circostanza che io cito e racconto anche nel libro che hai in maniera molto cortese, di cui hai parlato,
libro riferimento,
la storia del Napoli,
La storia del Napoli, ma ci sono anche l'altro libro che dicevo, Camorra e le altre storie, che tra l'altro è ancora in libreria, pur essendo uscito penso 15-20 anni fa, credo. Tra l'altro, in questo senso, Gigi, prima di salutarti, e quindi consiglio agli amici a casa di comprare Storia del Napoli di Gigi Di Fiore, è uscito qualche anno fa, un paio d'anni fa, ti chiedo, secondo te questo lavoro, IPM della DDA di Milano, Paolo Storari e Sara Umbra, ai quali vanno i miei personali complimenti, perché potrebbero aver finalmente alzato il pentolone, ha scoperto il vaso di Pandora, si potrebbe, secondo te, Gigi, fare pulizia nelle curve del calcio grazie a questo inizio?
Ma guarda, io lo spero, il problema è che è un fenomeno che va avanti da anni, se si ha un attimo di visione storica nel passato si rende conto che va avanti per anni, per cui alcuni personaggi messi da parte e bastonati da inchieste giudiziarie poi ritornano, e gli affari sono molti, e qui stiamo parlando al di là di come raccontate anche voi in maniera pregevole del fatto sportivo, del calcio, stiamo parlando di una delle maggiori industrie di questo
assolutamente
stato,
sì,
quella del calcio, che ormai fa fatturati da grossa industria, da grosso comparto, quindi quello che si muove anche a livello di interessi, queste tifoserie organizzate, la possibilità che hanno di condizionare tutto il tifo poi pulito e trasparente, organizzando appunto movimenti, slogan, coreografie, è una cosa pesante, ed ecco perché, e qui poi ci si spiega perché poi se si va a rileggere l'audizione del presidente De Laurentiis del giugno 2017, ecco perché fino a due anni fa, quando ci fu il famoso incontro al Britannic, De Laurentiis ha avuto sempre ritrosia e diffidenza a incontrare i leader delle tifoserie organizzate.
Questo dobbiamo riconoscere, assolutamente, avere questa posizione, sì. Anche Lotito, devo dire, una posizione sempre molto distaccata da certe dinamiche. E De Laurentiis,
sì, in quell'audizione lui fu molto chiaro, lui lo ribadì e disse: d'altra parte non spetta a noi fare pulizia, ma agli organi dello Stato, e mi sembra che con queste inchieste gli organi dello Stato rispondano alla grande, insomma, a questa sollecitazione.
È vero. Grazie Gigi per questo tuo intervento, complimenti, ti leggiamo sul Mattino ovviamente. Poi ripeto ancora una volta, consiglio vivamente ai nostri amici, ma non lo faccio perché sei in collegamento, perché sono libri di riferimento assoluto di cronaca, ma anche di cronaca sportiva, dei saggi molto importanti che hai scritto. Grazie Gigi, alla prossima.
Grazie a te, buon lavoro.
Grazie ancora. Gigi Di Fiore, oltre alla curva fare pulizia nelle società strisciate, vabbè, insomma, forse da qui che prendevano i soldi per fare le coreografie così belle, scrive questo amico, si chiede questo amico soprattutto, insomma, davvero questa situazione va monitorata, secondo l'avvocato Grassani, e poi chiudiamo davvero, che sono anche un po' in ritardo, pezzo che ha scritto per la Gazzetta dello Sport, qualche rischio di penalizzazione se il coinvolgimento verrà approvato per l'Inter e anche per il Milan c'è, perché è chiaro, bisogna poi prendere le distanze a certe dinamiche delinquenziali nelle quali non sono coinvolti, ripetiamo, tifosi del Napoli, ci sono solo riferimenti appunto a tifosi napoletani, i presunti biglietti mai consegnati a quanto ci risulta, ma soprattutto anche ai cosiddetti magliettari napoletani, come li ha definiti appunto uno degli indagati, e per questo abbiamo fatto un focus anche su questo argomento. 20:21 questa sera torniamo con lo sport, con Francesco Marciano, con le parole di Conte. Da parte mia, Dario Sarnatare, è tutto, grazie a Gigi Soriani, grazie a voi per averci seguito, ovviamente grazie anche a Gigi Rosa e Timo Suarez, mi hanno ceduto un paio di minuti nel loro programma che sta iniziando, ovvero Sulle Mani, al quale lascio tutto. Ciao a tutti, ciao.
Marte Spotlight.